Il mondo alla radio.
È possibile creare corridoi umanitari per far arrivare in tutta sicurezza i migranti in Europa? E una volta arrivati, come farli integrare? Benvenuti all'ascolto del Mondo alla Radio. Dunque è partita la terza edizione del progetto Migranti, un'iniziativa promossa dalla Commissione per la Cooperazione Internazionale di Acri, l'associazione che raggruppa appunto le federazioni e le casse di risparmio italiane. Un progetto che ha l'obiettivo di contribuire a fornire una risposta, noi diciamo concreta, alle tante criticità che sono connesse ai flussi dei migranti che appunto arrivano sul territorio italiano. Questo progetto è realizzato grazie a una collaborazione di 14 fondazioni di origine bancaria e 9 organizzazioni del terzo settore e ONG. Tutto questo per portare avanti 3 linee di intervento: consolidamento del meccanismo dei corridoi umanitari, sostegno e assistenza sanitaria e giuridica ai migranti arrivati da poco oppure che transitano sul territorio italiano, supporto alle attività di soccorso in mare. Ma andiamo a vedere un attimo qual è la situazione degli arrivi in questo momento. Sentiamo la scheda di Eliana Storri.
Nel 2020 in Europa sono arrivati più di 94.000 migranti. Di questi, oltre 34.000 hanno avuto come destinazione l'Italia. La stima dei morti e degli scomparsi in questi viaggi è 1.066. Altre fonti riportano un dato maggiore. Il 90% degli arrivi è stato via mare. Secondo l'Agenzia ONU per i rifugiati, i numeri del primo semestre del 2021 sono in crescita rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente. Sono 31.105 i migranti arrivati sulle coste meridionali europee e i morti o dispersi in mare più di 800. A questi numeri va aggiunto quello dei migranti attualmente bloccati fuori dalle frontiere europee, nei Balcani, nel Mediterraneo e in Turchia. Il totale dei migranti arrivati in Europa nel periodo 2014-2021 è di circa 2.300.000 e i morti nel tentativo di raggiungere il continente sono oltre 21.000.
Dunque un progetto che mira a ridare dignità ai migranti. Non possiamo più accettare la privazione di diritti ad alcuni esseri umani, che sarebbe intollerabile se questo toccasse a noi. Lo ha detto il direttore di Acri, Giorgio Righetti. Allora, sentiamolo.
Normalmente noi ci prendiamo cura delle situazioni un po' di difficoltà, delle fasce più fragili della nostra società e più merita la nostra attenzione dei migranti in questo momento particolarmente difficile. I migranti in particolare poi si trovano in una situazione di non vedersi riconosciuti i diritti basilari, i diritti fondamentali, per cui è naturale che noi ci occupiamo anche di migranti.
Voi affermate che di voler consolidare anche delle buone pratiche realizzate dal privato sociale. Quanto appunto il privato sociale può incidere in progetti così di ampia portata, però?
Le fondazioni hanno un'azione importante, perché ogni anno erogano circa 1 miliardo di risorse e mettono a disposizione su tante progettualità. Evidentemente però rispetto ai bisogni sono una quantità di risorse assolutamente insufficienti. Per questo noi cerchiamo sempre di fare gli interventi che al tempo stesso si occupino di un problema, cerchino di porvi rimedio, ma al tempo stesso diventino delle buone pratiche da poter trasferire al pubblico, cioè da poter trasformare in policy e quindi essere affrontate con maggiori risorse in maniera più sistematica. Questo è anche lo scopo delle fondazioni, cioè di innovare, trovare nuovi sentieri, nuovi percorsi e poi darli in mano al pubblico, che sia locale che sia nazionale, perché poi le possa estendere, le possa rafforzare.
Concretamente che cosa farete?
Noi abbiamo 3 linee di intervento su questo progetto, è la terza annualità e per la terza annualità noi insistiamo su queste 3 linee, che sono i corridoi umanitari, che quindi è l'immigrazione legale dei rifugiati, Abbiamo una seconda linea che è l'assistenza ai migranti, i cosiddetti transitanti, cioè coloro che arrivano nel nostro paese per poi transitare e dirigersi in altri paesi, quindi assistenza sanitaria, cibo, un tetto e assistenza legale, e poi il soccorso in mare. Siamo forse gli unici che continuano a insistere su questa linea. È una linea di umanità, è una linea di rispetto del sentire umano che di fronte a un rischio di soccombere in mare tende una mano, è naturale che lo faccia. Purtroppo è successo nel nostro paese che questo gesto così naturale e spontaneo sia stato visto come un elemento da attaccare o da impedire. Ecco, noi continuiamo a crederci che un briciolo di umanità dobbiamo assolutamente, anzi più di un briciolo, dobbiamo conservarlo e proteggerlo.
Ecco, da quanto ho capito voi però non sarete soli, avete costruito una rete di partner in questa vostra attività.
Certo, noi ovviamente non interveniamo, non abbiamo le competenze specifiche, perché operiamo in tantissimi settori. Noi quello che mettiamo a disposizione sono due cose fondamentali. La prima sono le risorse economiche, senza le quali è difficile poter fare qualsiasi intervento, quindi stiamo parlando di 1.200.000 euro complessivi su questo progetto. E l'altra cosa che facciamo, abbiamo un'ottima capacità di mettere in rete soggetti che poi operativamente vanno a intervenire, e qui i partner sono 9. E questi 9 partner poi attivano sul territorio, nelle varie iniziative, un'altra quarantina di partner a loro vicini. Quindi stiamo parlando di complessivamente 50 tra associazioni di volontariato, ONG e cooperative sociali che interverranno. Abbiamo abbinato ovviamente alla trattazione del problema della migrazione anche la trattazione di come questa viene narrata e di come questa strumentalmente a volte è mal raccontata, e c'è bisogno di estendere questa pratica correttezza nel raccontare un fenomeno così drammatico e complesso.
Dunque, in questo progetto un nodo cruciale sono i cosiddetti corridoi umanitari. Il progetto prevede di realizzare appunto percorsi di accoglienza e integrazione per 50 profughi che arriveranno in Italia attraverso i corridoi della Grecia e gestiti dalla comunità di Sant'Egidio. E poi l'ingresso in Italia con un visto per studio non universitario di 35 minori non accompagnati, a sua volta rifugiati in Niger. L'accoglienza per questi ragazzi sarà supportata attraverso l'affidamento familiare e poi questi verranno accompagnati nel loro percorso di studio e di inclusione con il sostegno delle famiglie affidatarie, dei tutori volontari e delle comunità locali. Ma per saperne di più noi abbiamo dato la parola a Cesare Fermi, che è responsabile Europa per InterSOS.
Pensiamo di creare una buona pratica che entra nel sistema legale e quindi che possa avere la caratteristica della replicabilità. Quindi in realtà il nostro corridoio umanitario tecnicamente non lo è, nel senso non è frutto di un negoziato tra governi e non è un corridoio appunto protetto, ma è una possibilità che già la legge offre. Quindi già la legge italiana nel testo unico per l'immigrazione prevede che dai 15 ai 17 anni si possa arrivare in Italia con un titolo, con un visto per un permesso di studio non universitario. Il problema vero è che questo tipo di ingresso è difficile perché ci vogliono tanti requisiti, ci vuole una borsa di studio, ci vuole la sicurezza dell'accoglienza, ci vuole l'iscrizione alla scuola, e quindi erano questi gli ostacoli che impedivano a dei minori in gravissime condizioni all'estero di poter usufruire di questa possibilità che già lo Stato italiano offre. Il nostro lavoro è stato mettere insieme tutti questi pezzi del puzzle, quindi la selezione e la protezione dei minori in Niger, che è la parte ovviamente più importante, sono minori sudanesi che sono scappati dal Sudan prima e dalla Libia dopo, e grazie anche alla collaborazione col Comune di Torino, la Conferenza Episcopale Italiana, la Diocesi di Torino, la preparazione della loro accoglienza in Italia, quindi le famiglie affidatarie, i tutori volontari, l'iscrizione ai centri.
Ecco, appunto, mi scusi, come saranno integrati nel tessuto sociale italiano?
Loro entreranno, innanzitutto dovranno stare un mese in un centro di prima accoglienza anche per via delle quarantene Covid, poi entreranno in quello che è il sistema della, diciamo, della, del supporto e dell'accoglienza ordinaria che prevede Italia, quindi con famiglie affidatarie, quindi con una comunità, diciamo, coordinata dalla diocesi di Torino, ma ovviamente inserita nel sistema dei servizi sociali del comune, e quindi entreranno in un percorso che è ordinario. Quello che fa il progetto è che facilita questo percorso dando le risorse per il primo anno, quindi dando la borsa di studio e supportando con assistenti sociali dedicati, psicologi e assistenza legale, le famiglie che si sono già offerte per ospitare questi minori. Finiti i primi 12 mesi, poi sarà l'ordinario sistema italiano a portare avanti o un percorso di studio o un percorso di protezione, perché in realtà poi molti di questi minori hanno pienamente il titolo per chiedere lo status di rifugiato poi.
Ecco, quanto è stato difficile però approntare questo progetto in un paese come quello italiano, che per carità i corridoi umanitari li fa, però lo ripetiamo, non sono una pratica proprio quotidiana?
Diciamo che è stato decisamente difficile, prima di tutto perché bisogna partire dal Niger, e quindi intanto bisogna avere, come dire, tutti i documenti pronti lato Niger, diciamo. Dal punto di vista italiano poi, diciamo che sono onesto, il supporto delle fondazioni e appunto della Conferenza Episcopale Italiana, che cofinanzia il progetto, ci ha permesso di spendere i primi mesi nella negoziato con i differenti ministeri che sono poi coinvolti, quindi il Ministero degli Esteri italiano, il Ministero degli Interni, il Ministero del Lavoro. Diciamo che è stato difficile, ma non impossibile. Quello che serviva era anche un supporto che credesse nel progetto, che quindi lasciasse che purtroppo per alcuni mesi il progetto risolvesse le questioni burocratiche, che adesso sono pienamente risolte. Quindi siamo anche contenti, perché crediamo che per il futuro, avendo creato questa buona prassi, non sarà più così difficile e più così lento.
Altro aspetto fondamentale di questo progetto Migranti è il sostegno e l'assistenza sanitaria e giuridica a chi è arrivato da poco oppure è in fase di passaggio. Ecco, il progetto interviene in tre aree dove si concentrano i migranti in transito: Trieste, Ventimiglia e Ux. E dunque è importante rafforzare e in qualche modo strutturare anche la risposta umanitaria lungo i confini del nord Italia. Su questo noi abbiamo sentito Giulia Spagna, che è responsabile in Italia del Danish Refugee Council.
Allora, noi interverremo insieme ai nostri partners, quindi Diaconia Valdese, Rainbow for Africa, Caritas Intermedia, tutti insieme al confini settentrionali del paese, che ad oggi sono davvero uno dei posti più dimenticati, una delle crisi umanitarie più dimenticate in Italia. Interverremo ad Ulzio, a Ventimiglia, e avremo una disponibilità anche a intervenire in caso di bisogno a Trieste, con un programma che cerca di intervenire a 360 gradi su quelli che sono i bisogni delle persone rifugiate e migranti ai confini. Interverremo quindi con supporto sociolegale, che molto spesso è necessario per queste persone, per raggiungere uno status che permetta loro di avere una vita regolare nel nostro paese o in altri paesi. Supporteremo anche la loro ricerca di un lavoro e la ricerca di strategie di integrazione nel paese, e poi ci saranno tutta una serie di interventi di tipo umanitario, perché dobbiamo ricordare che a queste persone mancano davvero i bisogni primari, quindi distribuzione di cibo, distribuzione di vestiti, assistenza legale, assistenza sanitaria, sia per quanto riguarda la salute fisica che per quanto riguarda la salute mentale, perché molto spesso ci interfacciamo con persone che sono state in cammino da mesi, se non da anni, e che hanno quindi condizioni psicofisiche davvero deteriorate.
Ecco, mi scusi, quando parliamo di migranti si punta, secondo lei, molto l'attenzione su quanto succede nel sud dell'Italia, dunque su Lampedusa e così via, e poco su quello che avviene appunto al nord, per esempio coloro che arrivano dalla rotta balcanica?
Sì, assolutamente. C'è una grande visibilità su quello che succede nella rotta del Mediterraneo centrale, i soccorsi in mare, ed è giusto così. C'è anche molta visibilità su quello che succede lungo la rotta balcanica. Si pensa al campo di Lipa, quello che succede in Bosnia, al confine croato. Tuttavia si dimentica spesso che entrambe le rotte si incontrano qui in Italia e si incontrano ai confini settentrionali del paese, quindi a Dulce e Ventimiglia, dove noi riceviamo le persone in arrivo da entrambe le rotte che cercano di oltrepassare il confine con la Francia per recarsi in altri paesi europei. Oltretutto queste zone di confine vedono anche l'arrivo di persone che sono magari rimaste nel nostro paese per un periodo medio lungo, da 3-5 anni, e che non avendo trovato possibilità di integrazione cercano di spostarsi in un altro paese europeo. C'è quindi un caseload molto variegato, con dei bisogni e dei profili davvero diversi fra loro.
Che cosa vi raccontano le persone che arrivano, diciamo, sui confini italiani al nord?
Sono persone molto spesso stremate da viaggi in cui hanno visto, subito violenze inenarrabili. Si pensa alle persone che arrivano dalla Libia, ma anche quelle che hanno oltrepassato il confine croato. Da entrambe le rotte sappiamo, ormai è stato documentato da molteplici report, da molteplici organizzazioni, osservatori internazionali, che ci sono delle violazioni dei diritti inaudite. Sono quindi persone che arrivano con quasi senza speranza, qui sono stati tolti ogni tipo di diritto, è stato tolto, e che quindi hanno davvero pochissima forza per continuare, per andare avanti. Abbiamo molto spesso famiglie numerose, donne in stato avanzato di gravidanza, abbiamo anche bambini soli, sempre più spesso vediamo minori non accompagnati, anche sugli 11-12 anni, che arrivano da soli al confine perché sono stati separati dalle famiglie o perché hanno intrapreso addirittura il viaggio da soli. E sono persone che hanno davvero bisogno di un supporto minimo, molto spesso il cibo, aiuto per curare una ferita, e che quindi non possono essere lasciate sole.
Carmine e Manolo lo prendono! Lo vedi? La poppa, Manolo, fallo venire a poppa!
Allora, quelli che avete sentito sono alcuni momenti di un salvataggio fatto dalla Guardia Costiera Italiana nel Mediterraneo centrale. Purtroppo i naufragi proseguono, sono decine quelli registrati nei primi 6 mesi del 2021. Dunque, il progetto portato avanti da ACRI mira a cofinanziare le operazioni di soccorso in mare di SOS Mediterranee, che saranno realizzate nel 2021 attraverso la nave Ocean Viking. Questo appunto ha lo scopo di ridurre il numero di morti e di dispersi nel Mediterraneo centrale. Il progetto vuole coprire, diciamo, tutte le aree di intervento in cui questa organizzazione opera, dal salvataggio in mare all'assistenza a bordo fino al lavoro di testimonianza a terra, appunto per fornire poi una corretta informazione e dunque sensibilizzare l'opinione pubblica proprio sul dramma del Mediterraneo, sui tanti naufragi che avvengono appunto nel Mediterraneo centrale. Allora, noi proprio per parlarne abbiamo sentito Valeria Taurino, che è direttore generale di SOS Mediterranee.
Ci sentiamo sicuramente sostenuti da ACRI e dalle fondazioni che hanno deciso di aderire, io dico in maniera coraggiosa, e nel dire in maniera coraggiosa vuol dire che chi ci sostiene in realtà non è poi una comunità così numerosa. Ci sono tanti cittadini a livello individuale che decidono di aderire, di seguire le nostre cause, di schierarsi in un qualche modo, però sicuramente a livello di opinione pubblica c'è stato fatto un grosso danno dal 2017 in poi, e che tuttora, insomma, sta avendo un impatto su quella che è la percezione appunto dell'opinione pubblica rispetto a una cosa che è così basilare come il soccorso in mare, basilare e obbligatoria, perché ricordiamo che il soccorso in mare è un obbligo giuridico prima ancora che morale. E poi, a mio avviso, è proprio qualcosa che ha a che fare con una sfera di umanità, è qualcosa che ha a che fare col diritto alla vita, che è il diritto umano per eccellenza, oltre a essere un diritto appunto fondamentale e inderogabile.
Senta Taurini, se non ci fossero appunto le ONG che salvano in mare, purtroppo sappiamo che il numero in questo periodo di imbarcazioni che pattugliano di fronte alle coste della Libia e nel Mediterraneo centrale purtroppo si è ridotto, ma se non ci fossero comunque le imbarcazioni che attualmente sono presenti, che cosa succederebbe?
Questa è una bella domanda. Se non ci fossimo noi, sostanzialmente i soccorsi non verrebbero effettuati. Oltre alle navi ONG, gli unici assetti presenti e teoricamente dedicati al soccorso in mare sarebbero quelli della Guardia Costiera Libica. E tuttavia la Guardia Costiera Libica fa non può considerarsi un soccorso, perché secondo il diritto marittimo internazionale un soccorso si reputa tale nel momento in cui si conclude con lo sbarco dei naufraghi in un luogo sicuro. La Guardia Costiera Libica li intercetta, li riporta forzatamente in Libia, che è un posto da cui loro fuggono e non è un luogo sicuro. Poi ci sono le altre autorità marittime che dovrebbero intervenire, inclusa quella italiana, dovrebbero intervenire per quanto previsto dal diritto marittimo internazionale. Eppure non viene fatto, addirittura viene meno anche il coordinamento delle operazioni di soccorso. A noi è capitato ad aprile di quest'anno, tra il 21 e il 22 aprile c'è stato un terribile naufragio di cui noi siamo stati purtroppo solo testimoni, nel senso che eravamo l'unica nave di soccorso presente in mare in quel momento, eppure non abbiamo ricevuto nessuna indicazione, nessun coordinamento del soccorso da parte delle autorità competenti, e probabilmente con un doveroso coordinamento quella tragedia avrebbe potuto evitarsi.
Chi voi accogliete, in che condizioni arriva appunto sulla vostra barca?
Arrivano in generale tutti in condizioni di stress psicologico e fisico molto forte, molto spesso sono in mare da diversi giorni, quindi sono in carenza di cibo e di acqua, hanno inalato fumi, quindi hanno difficoltà respiratorie, sono appunto in una situazione di stress psicologico molto forte, e per di più molto spesso arrivano con bruciature dovute a una miscela particolare che si forma tra il carburante dell'imbarcazione su cui si trovano e l'acqua di mare, e poi arrivano con segni evidenti di torture, di percosse, di bruciature. Le donne sono tutte, praticamente tutte, hanno subito violenza sessuale, spesso fanno fatica a raccontarlo, però appunto noi abbiamo una clinica a bordo e un team medico che li visita, e purtroppo questo è quello che rilevano.
Allora finisce qui questa parte del Mondo alla Radio dedicata al progetto Migranti, un'iniziativa voluta dalla Commissione per la Cooperazione Internazionale di Acri, che sarebbe l'associazione di fondazioni Casse di Risparmio S.P.A. Un progetto con l'obiettivo appunto di contribuire a dare una risposta concreta sui flussi migratori. Un progetto che nasce tramite una partnership di 14 fondazioni di origine bancaria e 9 organizzazioni del terzo settore ONG, un progetto noi diciamo davvero concreto che va avanti su 3 linee: consolidamento del meccanismo dei corridoi umanitari, dunque più corridoi umanitari sicuri, sostegno all'attività di assistenza sanitaria e giuridica ai migranti che sono arrivati da poco in Italia oppure sono in fase di passaggio, e poi supporto all'attività di soccorso in mare, che purtroppo, continuiamo a dirlo, i naufragi di migranti nel Mediterraneo purtroppo continuano ad esserci. Allora io mi fermo qua, io sono Alessandro Guarasci, si chiude qua questa seconda parte del Mondo, questa parte del Mondo alla Radio, un cordiale saluto anche da Stefano Sparro e Vincenzo Proto, che mi hanno assistito dall'altra parte del vetro, ovvero in regia.